Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il Museo dell'Anima, vita di Luigi Magnani. Seconda parte.
Una villa tra gli alberi, nella periferia immersa nel verde di Roma. Gli invitati arrivano alla spicciolata, presentazioni rapide, sorrisi, la certezza che quegli incontri difficilmente porteranno a legami duraturi. Elegante, raffinato, contornato da villini firmati dagli architetti più famosi, il villino in via Nibbi sorge nello stesso quartiere dove, in una villa di via Bosio, una strada parallela a via Nibbi, vive Luigi Pirandello. Alcuni ospiti si dirigono in salotto, altri nella veranda coperta. Parte si sparge nell'aria perfumatori. Sta per essere allestito un rito laico riservato a pochi eletti, un concerto privato nel villino di Luigi Magnani. L'inizio è previsto per le 17:30. A suonare è il giovane talentuoso rumeno Roman Vlad, che suona brani di sua composizione, duetta con il maestro Alfredo Casella, esegue Stravinsky, Schoenberg e altri ancora. Scriverà anni dopo lo stesso Vlad.
Gino l'avevo conosciuto attraverso Casella, dal quale egli prendeva lezioni private di composizione. All'inizio del giugno 1941, Casella mi disse che Magnani desiderava organizzare un concerto privato nella sua casa di via Antonio Nibbi a Roma, in cui avrei dovuto suonare musiche di Busoni, Berg, Stravinsky e due mie composizioni pianistiche, terminando con l'esecuzione, assieme allo stesso Casella, dei suoi pupazzetti per pianoforte a quattro mani. Con Cesare Brandi e Gino Magnani ci si incontrava, poi, nelle estati del tempo di guerra, a Siena, dove io seguivo i corsi di Casella all'Accademia Chigiana. Erano settimane indimenticabili.
Non deve stupire pensare a questi momenti conviviali in un periodo difficile come quello tra le due guerre. Per l'arte italiana sono infatti anni molto intensi. Nel 1940, per esempio, Magnani conosce Giorgio Morandi, con il quale condividerà una profonda amicizia. Scriverà nel 1982 nel suo volume Il mio Morandi.
Un profondo sentimento di ammirazione e di affetto mi legò a lui sin dalla mia giovinezza. La sua benevolenza e la mia devozione favorirono un rapporto di sempre più viva familiarità e di amicizia che mi consentì di penetrare nel mondo della sua pittura, di conoscere i suoi gusti, i suoi umori e non meno le ultime qualità della sua grande anima.
Per il suo amico Luigi, Giorgio Morandi realizzerà un unico dipinto su commissione, Strumenti musicali, nel 1941.
Pensate, mi dipingerà una natura morta con strumenti musicali. Ma ci pensate! E per invogliarlo gli ho portato una splendida e antica viola, ma Morandi non volle neppure che io aprissi la custodia. «No, no», mi disse, «la deponga su quella sedia, mi lasci pensare e non mi metta fretta. Tenterò».
Morandi, coerente con il suo rapporto con gli oggetti ritratti, che dovevano preferibilmente essere intimi, di famiglia quasi, non dipingerà un'antica viola, ma un mandolino dimenticato a casa sua anni prima da un suo cugino, mentre la chitarra e la trombetta le acquistò in una bancarella di giocattoli alla fiera di Natale alla Montagnola di Bologna. Luigi ama la musica e l'arte. Nella rappresentazione visiva degli strumenti attraverso nature morte musicali, uno dei suoi soggetti preferiti, sembra veder confluire queste sue due passioni. A Roma conoscerà Renato Guttuso e Filippo De Pisis. Secondo alcuni, proprio da De Pisis ha inizio nel 1941 il suo periodo collezionistico, che lo accompagnerà fino all'ultima opera d'arte, la Tersicore di Antonio Canova, acquistata prima di morire. Una scultura che ancora una volta ritrae una musicista. In quegli anni la capitale ha poco più di 1 milione di abitanti. Il quartiere Nomentano, dove Luigi si stabilisce, ne annovera quasi 26.000, numeri 10 volte maggiori rispetto alla provincia di Reggio Emilia. Il regime fascista le offre una centralità politica, economica, sociale e culturale e la forza del potere amministrativo e burocratico. Luigi è un cattolico praticante, frequenta i salotti bene di Roma, ma in lui convivono sempre due diverse sensibilità. Da un lato, frequenta i nomi della più sofisticata aristocrazia, frequentando e stringendo amicizia, per esempio, con Leone Adelaide Massimo. Dall'altro, frequenta l'elite intellettuale antifascista animata da Marguerite Chapin, nel salotto di suo marito, Roffredo Caetani, nel Palazzo di Botteghe Oscure. Nei Caetani trova un mondo cosmopolita, aperto alle nuove esperienze culturali, colto, con il quale parlare delle sue passioni, la musica, la letteratura, l'arte. È importante tenere a mente queste amicizie altolocate di Luigi, perché saranno proprio questi contatti a consentirgli di acquistare tante opere d'arte da famiglie aristocratiche che sapevano che affidando a lui i loro tesori di famiglia non li consegnavano a uno speculatore, ma un uomo che li avrebbe conservati con cura, come poi è effettivamente accaduto. Dal 1938 Luigi Magnani insegna a Roma storia medievale e moderna. Nonostante le sue ricchezze gli consentano una vita agiata, Magnani infatti lavorerà sempre durante la sua vita. Non solo, è un musicista egli stesso e tra gli anni 30 e 40 si cimenterà anche come compositore. La sua è una produzione piuttosto ristretta, legata soprattutto al canto corale con orchestra. Le sue opere riscuotono diversi apprezzamenti, anche se presto Luigi si renderà conto che non è quella la strada che vuole seguire. Anche se non può certo definirsi un imprenditore, Luigi si impegna nella trasformazione della cospicua proprietà agricola paterna, che produce parmigiano reggiano, in un'azienda moderna di tipo industriale. Nel 1950 diviene poi presidente dell'Associazione Italo-Francese di Parma. Collabora continuativamente dal 1952 al 1983 in qualità di autore con Rai Radio Italiana e poi con Rai Radio Televisione Italiana. Nel 1957 la casa editrice Ricciardi pubblica Le frontiere della musica, raccolta di saggi di Luigi Magnani, probabilmente il suo capolavoro come musicologo. Saggi che, anziché occuparsi dei limiti della musica come il titolo lascerebbe intendere, sottolineano al contrario la capacità dell'arte di superare ogni divisione. Musica, pittura, scultura, letteratura, per Magnani si incontrano per perseguire un unico ideale, quello della bellezza. Impossibile ricordare tutte le sue pubblicazioni, ma forse vale la pena citare i Quaderni di conversazione di Beethoven del 1962 e il romanzo Il nipote di Beethoven, con il quale nel 1972 vince il premio Selezione Campiello. Rimarranno incompleti altri 3 romanzi dedicati alla sua giovinezza. Insegnerà poi storia della musica presso l'Università di Lecce e collaborerà con l'Università Internazionale dell'Arte di Firenze.
Il Museo dell'Anima, vita di Luigi Magnani. Fine seconda parte.